Buongiorno a tutte e tutti, sono le ore 11 qui su Radiosonar.net e Gemini Network. Io sono la vostra Nella Cinderella e siete all'ascolto del The Cinderella Show. Ebbene sì, siamo arrivati alla terza puntata e con tutte le scarpe ci sono arrivata, con tutti i miei stivali da cowboy. Ebbene sì, perché oggi mi addentrerò in un argomento che io penso soltanto io come speaker ha avuto il coraggio di affrontare. Sto parlando della musica country. Ebbene sì, la musica country che non tutti amano, anzi diciamo che è la musica qui da noi almeno è la meno ascoltata, ecco. È un genere un po' così, anche se poi andando a vedere le radici ne abbiamo di artisti da di cui parlare. Ecco, di artisti molti che poi sono diventati famosi con altri generi, insomma, però provengono un po' da questa musica country. E quindi andremo a vedere che cos'è la storia, le canzoni e anche gli artisti, appunto, di questo genere musicale, che è uno dei più amati degli Stati Uniti d'America. Quindi io andrei adesso a farvi ascoltare il primo brano. Hi-haw!
Never been kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her, and then, oh Lordy, well, I kissed her again, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Sweeter than wine.
Well, I asked her to marry and be my sweet wife. I told her we'd be so happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man, and in the whoops, oh Lordy, well, she gave me her hand, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Sweeter than wine.
Well, we worked very hard, both me and my wife, for working hand in hand to have a good life. We had corn in the field and wheat in the bin, and in whoops, oh Lord, I was the father of twins, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Sweeter than wine.
Well, our children ain't numbered just about four, and they all had a sweetheart knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was a whoops, oh Lord, the grandfather of eight, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Sweeter than wine.
Well, now that I'm old and I'm ready to go, I get to thinking what happened a long time ago. Had a lot of kids, a lot of trouble and pain, but then whoops, oh Lordy, will I do it all again, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Ci siamo ascoltati Jimmy Rogers con il brano Kisses Sweeter Than Wine. Chi è Jimmy Rogers? Lui prese la musica Illy Billy, che è un termine che stava poi diventando peggiorativo, e la trasformò in country music, e per 14 anni lavorò a posare rotaie e a guidare locomotive per una compagnia ferroviaria del suo nativo Mississippi, e durante il tempo libero aveva anche inventato lo stile Blue Yodel. che io purtroppo adesso non vi posso fare, ve lo farei volentieri, così darei anche un tono a questa puntata, però mi dispiace, ci ho sempre provato, ma forse da quando ero più piccolina, ma ve lo risparmio. E diciamo, questo stile Blue Yodel è la versione americana di quei canti tirolesi che contrastano la voce naturale e il falsetto. Solo a 30 anni, dopo una gavetta, insomma, nei minstrel show, riuscì a registrare i suoi brani, ma afflitto da, insomma, tubercolosi, insomma, e altre problematiche, gli restavano non più di 6 anni di vita. E in quei 6 anni che cosa fece? Quindi dal 1927 al 1933 Rogers riuscì a diventare la voce della depressione, un bianco che cantava con lo spirito di un nero, e infatti tutti i suoi album portano tipici titoli blues. For Texas, per esempio, del 1927, il primo dei 13 Blue Yodels, è archetipico, e la struttura delle sue strofe è quella tipica delle stanze blues che Rogers aveva avuto modo di imparare durante i suoi viaggi nel Delta, e salvo ovviamente l'accento del suo tenore nasale che è inconfondibilmente sudista. E alla fine del terzo verso la sua voce si eleva di un'ottava ed emette il caratteristico lamento che divenne il suo marchio di fabbrica. Un altro elemento rivoluzionario del suo stile fu, a partire dal 1930, l'adozione della chitarra hawaiana, quindi la slide guitar, che sarebbe diventata quasi obbligatoria nella country music. E nel 1929 Rogers fu anche il primo musicista folk a suonare con un'orchestra per Any Old Time. E sempre nel 1929 Rogers fu anche il primo musicista country a suonare con un musicista jazz, Louis Armstrong, Blue Yodel No. 9, e l'anno seguente registrò My Blue Eyed Jane con un combo jazz, piano cornetta, clarinetto, tuba e banjo addirittura. Nel 1931 registrò con una jug band, in uno stile che anticipa un po' il western swing, e poi, insomma, i suoi testi divennero altrettanto tipici, concentrati sul pathos del lobo, senza casa che muore solo e dimenticato. Ecco, queste sono un po' le tematiche. E fra gli altri classici di Rogers citiamo Mule Skinner Blues del 1930, Yodeling Cowboy Blues, Brakesman Blues del 28, Waiting for a Train sempre del 28, TB Blues My Little Lady del 28, e Daddy and Home sempre del 1928, Jimmy's Texas Blues e Train Whistle Blues del 29 e Old Love Letters del 33. E con lui forse il primo crooner famoso, certamente la prima star del country, e l'attenzione cominciò a spostarsi verso il cantante solista, e il country infatti divenne così musica di massa. Ma infatti andiamo un pochino insomma alle origini. Che cos'è questa country music, chiamata anche country and western? È una delle forme popolari di musica americana che si sviluppano tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto negli stati del sud. È basato sull'old time music, un genere caratterizzato appunto dall'uso di violino e banjo e dalla musica folk anglo-irlandese. È oggi un genere a sé stante che si divide in diversi filoni, di cui i più importanti sono il bluegrass e il western, le sue tradizionali ballate. E quindi scopriamo un pochino, ecco, facciamo un po' di storia. E gli storici del genere fanno risalire le origini del country a due gruppi di artisti tra loro differenti, quelli che discendono da Jimmy Rogers, che abbiamo appena ascoltato, e quelli della Carter Family. E il primo, come diciamo prima, Rogers con le ballate tradizionali, fu uno dei primi grandi countrymen americani, e del suo repertorio facevano parte alcune canzoni più amate negli stati del sud, e riproposte poi da tantissimi altri artisti. E alla base delle sue canzoni, come dicevo prima, i temi trattati sono, che poi vengono trattati anche in altri generi musicali, sono il divertimento, le donne, gli alcolici, ma anche morti, omicidi, malattie, povertà, insomma anche quelle più tematiche più pesanti, e sono molto affini a quelle del blues. E tra gli eredi di Rogers poi ci sono degli artisti leggendari che poi scopriremo nel corso della puntata. Intanto ve ne cito qualcuno: Hank Williams, Merle Haggard, Willie Nelson, Christofferson e Johnny Cash. Ma adesso però ci andiamo ad ascoltare proprio la Carter Family. Carter Family con il brano The World's on Fire, e fra un po' può darsi che ci arriveremo, chissà. Bene, infatti l'altra anima del country è proprio quella che discende dalla Carter Family, composta da A.P. Carter, la moglie Sara e la cognata Maybelle. Mi fa un po' ridere questa cosa, moglie e cognata tutte insieme, vabbè, probabilmente le sapeva gestire un pochino, perché due donne contro un uomo diventa difficile, e comunque sì, dai, erano insomma, sì, sono contenta che questo trio fosse composto da due donne, bene sì, moglie e cognata, E i tre infatti costruirono un repertorio fatto di canzoni e ballate legate alla loro campagna collinosa e alla loro storia, e riconoscibili anche grazie allo stile chitarristico di Maybelle. La fortuna delle due Carter fece da apripista a una serie di star della musica country al femminile, e continuata poi da Kitty Wells, Patsy Cline, Loretta Lynn, Dolly Parton, June Carter, che poi è la moglie di Johnny Cash, e tante altre ancora. E, insomma, c'è una lunga sfilza di nomi femminili che poi ascolteremo dopo. E la storia della musica country che oggi conosciamo, avviata dai pionieri che vi ho citato prima, fu però resa preziosa da Hank Williams, indubbiamente l'artista più influente nel genere, e nonostante una carriera brevissima, infatti scomparve all'età di soli 29 anni, fu un autentico mattatore della scena. Non a caso molte delle sue canzoni sono state reinterpretate da tantissimi artisti, uomini e donne, non solo nel mondo del country, ma anche del jazz, del pop, dell'R&B. E poi una sua peculiarità fu il fatto di interpretare due personaggi, il cantante e compositore Hank Williams e il moralista Luke the Drifter. Infatti temi molto spesso toccati, come dicevo anche prima, erano l'amore, la felicità, ma anche la sofferenza, e non di rado c'erano pezzi allegri sulla vita Cajun, sugli indiani di legno. E infatti ricordiamo il celebre brano Jambalaya. La sua eredità poi fu raccolta dal figlio Hank Williams Jr., che si è spinto verso sonorità un po' più rock, e anche dal nipote Hank Williams III, addirittura arrivato a toccare anche generi estremi come il death metal, pensate un po'. E adesso però ci ascoltiamo un nome celebre, un artista amato da tutti, e chi non lo ama, insomma, forse è il caso di farsi qualche domanda. E, sto parlando di Johnny Cash con il brano Ring of Fire.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Ci siamo ascoltati Johnny Cash con il brano Ring of Fire, e un brano bellissimo che ti fa venire voglia di ballare questa line dance. Poi vi spiegherò che cos'è, anche se so che qualcuno di voi saprà che tipo di ballo sto parlando. E Johnny Cash è stato il più grande musicista country, non dobbiamo dire altro, a parte il fatto che ha introdotto questo stile di musica a un pubblico più ampio che di musica country poi ne sapeva poco. E ci sono poi anche alcune grandi canzoni realizzate con sua moglie June Carter che si aggiungono alla sua collezione, e poi sono tantissimi successi che ha lanciato nel corso della sua carriera. Ricordiamo I Walk the Line, Ring of Fire appunto, e insieme ad altri brani meno conosciuti come Folsom Prison Blues. E poi ci sono gli anni 70 e 80 che produssero un gran numero di brani eccezionali come Sunday Morning Coming Down, Man in Black e l'arguto One Piece at Time. Però adesso andiamo a vedere le canzoni più amate di Johnny Cash, e partiamo proprio con I Walk the Line, che tra l'altro abbiamo sentito prima in sottofondo mentre parlavo, che è tratta dall'album With This Hot and Blue Guitar del 57, e il cantatore country ha scritto questo brano per la sua prima moglie Vivian. Ha segnato il suo primo grande successo alla posizione numero 1 su Sun Records, e da allora è diventato indissolubilmente interconnesso con Cash e la sua eredità. E la canzone ha ispirato il titolo di un film vincitore dell'Oscar sulla vita di Cash, e ha anche guadagnato un posto nella Grammy Song Hall of Fame con il suo suono unico, diventando la firma dell'artista. E poi andiamo a prendere un altro brano, Folsom Prison Blues, tratto dall'album At Folsom Prison del 68. Cash originariamente registrò la canzone nel 56 e fu pubblicata come suo terzo singolo su Sun Records, dove raggiunse la posizione numero 4. È la registrazione dal vivo del seminario At Folsom Prison del 68 che è diventata iconica, con la palpabile energia di Cash che esegue la propria musica per un pubblico di detenuti nella prigione, che ha reso famosa poi. E poi c'è Ring of Fire, da appunto Ring of Fire, The Best of Johnny Cash del 63. E la futura moglie di Cash, June Carter Cash, scrisse questa canzone con Merle Kilgore, e la canzone affronta i suoi sentimenti riguardo al fatto di essere presa da Cash nonostante tutti gli ostacoli del loro stare insieme e i precedenti matrimoni, nonché le lotte di lunga data di Cash contro la dipendenza. E la traccia era un'anomalia per le radio country, caratterizzata da una fanfara di tromba quale uno dei suoi principali elementi di produzione, però ciò non ha impedito alla canzone di diventare un singolo di successo, schizzato alla posizione numero 1, e successivamente poi è stato incluso nella Grammy Song Hall of Fame. Poi c'è Art, ovviamente dall'album American Four, The Man Comes Around del 2002, e nel 2003, nei giorni calanti della sua vita, Cash pubblicò una cover di Art, originariamente scritta dal frontman dei Nine Inch Nails, Trent Reznor, un'altra scelta audace e apparentemente improbabile, ha reinventato nuovamente Cash. E la traccia ricevette uno scarso supporto alla radio, ma il video fu messo in forte rotazione, spingendo la canzone a raddoppiare le vendite. Heart ha anche vinto il premio Single of the Year ai CMA Awards. E poi alla fine c'è il brano Sunday Morning Coming Down dall'album omonimo del 72. Johnny Cash è stato tra i primi primi contatti che Chris Christopherson ha instaurato quando è arrivato a Nashville come cantautore che non navigava in buone acque, e la canzone divenne l'11° successo numero uno di Cash e contribuì a ergere Christopherson come uno dei suoi principali dei principali cantautori di Nashville negli anni 70, e i due si sarebbero poi successivamente uniti a Waylon Jennings e Willie Nelson in un supergruppo chiamato Highwaymen. E adesso però passerei a una voce femminile, quindi vado a bomba con Dolly Parton, sì, ho avuto un attimo di smarrimento, con il brano Jolene.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Jolene, vieni qui, siediti un attimo e parliamone, perché la nostra Dolly è così tanto carina e angelica, secondo me a un certo punto l'ha proprio riempita questa Jolene di secchiate di cacca di vacca. Ebbene sì, perché ci stava provando palesemente con il suo uomo, glielo stava portando via, e non si fa, Jolene. E quindi Dolly, insomma, ha dedicato questa canzone accorata, veramente accorata, bellissima. Tra l'altro vi consiglio di ascoltare una versione che ha fatto Jack White, il mio caro Jack White, che di tanto in tanto prego i suoi action figure. Questo lo sa soltanto Straccaletto, però, eh? Ciao Straccaletto, ti saluto anche a te e saluto tutti quanti i pazzi di Search and Destroy Radio. E Dolly Parton chi è? È stata la prima grande star americana del country e a raggiungere il successo anche nella musica pop. Lei è un'icona dello spettacolo Made in USA, è stata capace con i suoi ricci biondi di conquistare il mondo e diventare addirittura un simbolo e un'ispirazione per tante cantanti dopo di lei. E vediamo un po' chi è Dolly. Lei nasce in Tennessee e cresce in una famiglia molto vicina alla musica gospel e spiritual e debutta nel 65 con la Monument Records. In un primo tempo l'etichetta cerca di farla diventare famosa come cantante pop del genere bubblegum. Il successo però stenta ad arrivare e allora la Monument decide di indirizzarla verso la strada del country e il suo primo grande successo è Dumb Blonde e raggiunge il numero 22 della classifica americana nel 67. Si tratta del singolo che apre le porte al suo primo album Hello I'm Dolly e grazie anche alla partecipazione in alcuni show televisivi la sua fama cresce a dismisura e nel 68 la Parton viene scritturata da un'altra etichetta, la RCA. In questo periodo escono alcuni dei suoi successi più importanti, tra cui l'album Coat of Many Colors e uno dei migliori album di tutti i tempi secondo Rolling Stones. Di seguito poi ci sono anche brani molto amati come Mule Skinner Blues e poi raggiunge la prima posizione nella classifica americana dei singoli con Jolene appunto e tra gli anni 60 e gli anni 70 sì, diventa una vera superstar. Uno dei brani più famosi di questo periodo è la ballata romantica Will Always Love You, che vi ricordo che non è di Whitney Houston ma è proprio di Dolly Parton e dopo Whitney l'ha coverizzata più tardi sì. E grazie a questi grandi successi la Parton riesce a imporsi anche in televisione con uno show tutto suo Dolly e questo succede nella seconda metà degli anni 70 e proprio in questo periodo svolta verso il pop diventando la prima superstar a fondere sonorità country e melodie un po' più commerciali e poi negli anni successivi faranno lo stesso anche artiste del calibro di Shania Twain e Miley Cyrus. L'album più importante di questa fase della sua carriera è Here You Come Again nel 77 e poi per tutti gli anni 80 rimane sulla cresta dell'onda come artista country pop e adult oriented pop, inanellando singoli di successo e solo sul finire del decennio e negli anni 90 torna al country puro, con risultati sempre di buon livello. E questo è, insomma, diciamo che in maniera molto veloce vi ho descritto un po' la biografia di Dolly Parton. Ma io andrei adesso ad ascoltare un'altra voce femminile e sto parlando di Patsy Cline.
Thank you. Joe, me gotta go, me oh my.
E questo era il brano Back in Baby's Arms di Patsy Cline, diciamo un'altra delle più rinomate cantanti di questo stile, lo stile country, lo stile di musicale di cui stiamo parlando oggi. E il suo timbro, diciamo il timbro di voce, le sue vocalità erano molto ricche ed espressive, e tra l'altro nel 73 fu la prima cantante a essere accolta al Country Music Hall of Fame. E tra l'altro questo brano Back in Baby's Arms compare anche nel film Natural Born Killers di Oliver Stone, chi di voi lo ricordasse. Ma andrei un pochino avanti per parlare ancora un po' di questa musica, questo genere musicale. E se Memphis è la capitale del rock and roll, complice la leggenda di Elvis, il genere country è legato invece indissolubilmente a Nashville, in Tennessee, una città che ha creato un vero e proprio suono riconoscibilissimo, e merito anche di produttori di talento come il chitarrista Chet Atkins, che stiamo ascoltando di tanto in tanto nel musical Bad, un mostro sacro del genere, ma anche Owen Bradley. Le loro sonorità hanno allargato le maglie del pubblico della musica country, venendo spesso utilizzate anche in ambito pop. E vediamo un pochino il country di oggi, ai giorni nostri. E infatti, dopo l'età dell'oro tra anni 50 e 60, il country ha vissuto una transizione verso l'epoca moderna negli anni 90, grazie a quello che molti definiscono country alternativo o neotradizionale, o anche rivoluzionario, con tantissimi elementi presi dal rock e dal punk. È un genere che ancora oggi è ascoltatissimo negli Stati Uniti, come dicevamo all'inizio della puntata, e grazie a star come Billy Ray Cyrus, che sì, ebbene sì, è proprio lui, il papà di Miley, e oppure a stelle poi trasformate in vere pop star come Taylor Swift. Ma io rimango ancorata fedelmente al passato, e quindi adesso continuerei con questi brani country e vi faccio ascoltare Willie Nelson.
Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar and begin.
One, two, three, four. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. With my friend, and I can't wait to get on the road again, and I can't
lui era Willie Nelson con il brano On the Road Again, e poi c'erano anche questi fischi alla pecorara che insomma caratterizzano la musica country. Ma andiamo avanti, e ho trovato un articolo molto bello su internet, preso dal sito, se non sbaglio, Guitars Exchange. L'articolo è di Sergio Arisa e parla appunto di questo rapporto tra gli autori, i cantanti e le loro chitarre. E quindi nella storia della musica sappiamo che è piena di leggende sui chitarristi e le loro chitarre: B.B. King e la sua Lucille, Eric Clapton e Blackie, o Peter Green e Greene. Ma nessuna è così speciale come quella che ha unito Willie Nelson, scomparso un po' di anni fa, e la sua chitarra Trigger, insieme per 48 anni. E Nelson è rimasto fedele alla sua chitarra nonostante il fatto che tutti e due insomma erano alla fine abbastanza vecchi, e quindi abbiamo, diceva Willie Nelson, cicatrici, ma ce la facciamo ancora suonare decentemente ogni tanto. Questo ovviamente prima della sua scomparsa. E come lui stesso afferma, la sua fedeltà è tale che ormai da diversi anni Nelson ha riconosciuto che il giorno in cui Trigger si rompa definitivamente sarà arrivato il momento di ritirarsi dalla musica. E a una storia come questa dovrebbe corrispondere un classico esempio di amore a prima vista, ma il loro incontro invece fu assolutamente casuale. Era il 69 e Nelson utilizzava principalmente una Baldwin classica elettrificata con un pick-up Prismatone. Durante un concerto la lasciò per terra un momento e un ubriaco la calpestò senza volere. La mandò a un liutaio di Nashville per vedere se c'era il modo di ripararla. Dopo poco ricevette una chiamata con cattive notizie: non c'era nulla da fare, ma il liutaio gli offrì una Martin N20 classica con corde di nylon per $750, e senza averla né vista né sentita Nelson lo considerò un affare e decise di accettare l'offerta, non senza chiedergli prima di utilizzare il pickup Baldwin per poter amplificare il suono. Ma mai prima una storia di amore vero ebbe un inizio così poco promettente, e quando gli arrivò la chitarra rimase incantato dal suo suono, che in un certo modo gli ricordava il suo eroe delle sei corde, Django Reinhardt, e decise di chiamarla Trigger, grilletto, come il cavallo del suo idolo d'infanzia Roy Rogers. E non lo sapeva ancora, ma con quella chitarra avrebbe costruito il suono che lo avrebbe convertito in una stella e un'icona della musica country. Nel 69 Willie Nelson non era più un ragazzo, aveva registrato la sua prima canzone nel 1956, e all'inizio degli anni 60 era già diventato uno dei compositori più importanti della storia del country, con canzoni del calibro di Nightlife, un successo per Ray Price, Funny How Time Slips Away, registrata da Billy Walker, Pretty Paper per Roy Orbison, e una su tutte la magistrale Crazy, che trovò in Patsy Cline la voce perfetta. Ma la sua carriera come interprete non riusciva a decollare, e ancor peggio, sembrava essere in declino e incorsettato dal ristretto circolo del suono Nashville. Quando Trigger fece la sua prima apparizione in un disco, fu In My Own Peculiar Way, il nono della carriera di Nelson. Come non poteva essere altrimenti, spetta a lei aprire il disco, anche se finisce poi per essere sommersa dal tipico suono sdolcinato della capitale mondiale del country. E come si può vedere nella copertina, un Willie sbarbato e con i capelli corti, un pullover a collo alto, non ha ancora trovato né la sua voce né una sua immagine. E neanche il 70 fu un buon anno, le vendite continuavano a calare, un tour lo porta quasi alla bancarotta, la sua seconda moglie gli chiese il divorzio, una tragedia dopo l'altra, e per, insomma, per con, concludere, il suo ranch in Tennessee prese fuoco. Nient'altro. E Willie eroicamente entrò nella casa in fiamme per salvare le uniche due cose che non poteva permettersi il lusso di perdere: una borsa piena di marijuana e la sua Trigger. E ce la fece. Dopo una serie di sventure così, decise che era arrivata l'ora di dare un cambio alla sua vita. Lasciò Nashville e tornò nel suo amato Texas. Comprò un ranch a Bandera, si sposò per la terza volta e ricominciò a scrivere canzoni ispirato dal riavvicinamento alle radici della musica, grazie a musicisti rock come Bob Dylan o The Band. E dopo poco tornò a Nashville per registrare il miglior disco della sua carriera fino a quel momento. Si trattava di Yesterday's Wine, il suo primo disco concettuale con splendide canzoni, come quella che dava il titolo all'album l'autobiografica Me and Paul, dove troviamo finalmente il suono che lo rese grande, la sua voce fragile ma agile, Trigger, basso e percussioni. Nonostante tutto il successo, continuò a dargli le spalle e, disilluso, decise di abbandonare il mondo della musica. E insomma, dopo un breve periodo che dedicò all'allevamento di maiali nella sua fattoria, Willie si spostò ad Austin, il posto giusto per ritrovare se stesso. È arrivato da poco, si accorse che molti giovani consumatori di rock ascoltavano country grazie a quel ritorno alle origini che avevano portato avanti Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead o la Creedence. E, vide un'opportunità e ci si buttò a pesce, ritornando sui palcoscenici, cambiando la sua rigida immagine di Nashville per quella di un fuorilegge del rock. Si fece crescere i capelli e la barba e si vestiva solo con jeans e camicia, oltre alla mitica bandana, e si impadronì della città nell'Armadillo World Headquarters, un club in cui avevano già suonato artisti del calibro di Ray Cooder, Zappa o Captain Beefheart, e che sarebbe diventato la mecca del suo nuovo suono di Austin il 12 agosto del 1971, quando Nelson e la sua band salirono sul palco per la felicità di hippies e rednecks, due pubblici contrapposti fino a quel momento. Nelson aveva messo insieme diversi membri storici del suo gruppo, come sua sorella Bobby, B. Spears o al basso, o il fedele Paul English alla batteria, il Paul di Paul and Me, e aveva portato gente nuova come l'armonicista Mickey Raphael e il chitarrista Merle Haggard, Jody Payne. E erano noti come The Family e che avrebbero accompagnato Willie Nelson per molti altri anni ancora. La notizia del suo ritorno non passò inavvertita e firmò con Atlantic, una casa discografica non proprio vicina al country. E andando avanti, poi Austin diventa una specie di mecca della musica molto più libera e meno controllata di Nashville, con gente come Doug Sam, Tones Van Zandt o Jerry Jeff Walker. E lì che si iniziò a parlare di questi fuorilegge che non seguivano le regole e suonavano la loro musica senza le costrizioni di Nashville. E questo rilassamento si notava anche appunto nell'aspetto: capelli lunghi, vestiti hippie, la marijuana non si fumava più di nascosto. E al centro di questo reinventarsi dal punto di vista musicale c'era Trigger. Alle radici country e all'atteggiamento rock si aggiungeva la lunga ombra del suo chitarrista favorito di sempre, Django Reinhardt. I suoi assoli suonavano totalmente nuovi, con una chitarra classica amplificata e suonata con un plettro. Se esiste un disco in cui Trigger brilla più che mai, questo è Red-Headed Stranger, la grande opera maestra di Willie Nelson, un'altra opera concettuale su un predicatore assolutamente fordiano che diventò una specie di Sgt. Pepper's della musica country. Ed è un disco, diciamo, in cui le voci di Nelson e Trigger sono il centro di tutto, un disco in cui la sua musica si è spogliata di tutti gli orpelli innecessari ed è rimasta nell'essenza più pura, Willie e Trigger, il cowboy e il suo cavallo. Fu il disco che lo convertì nella stella che è oggi, insomma, che conosciamo tutti, e che includeva fra le sue canzoni la sua prima numero uno, Blue Eyes Crying in the Rain.
Coming down on a sunny day.
This time is different. It's not like the times before. But I cross my heart that I won't kill no more. Jesus, watch over me. I keep my anger at home. You better bless these wicked hands, 'cause they got a mind of their own. Don't go downtown. The devil whispers in my ear, it's time for your curtain call. So I dress myself on up with alcohol. Step aside, step aside. Oh, let the whistle through.
Eccomi di nuovo in voce con voi. Ci siamo ascoltati questo intenso, bellissimo Jake Smith, di cui sono sì un po' innamorata, ecco, lo dico apertamente, e con il brano The Whistler, è un brano tra l'altro bellissimo che ha cantato live al Guitar Center. Ma lui chi è? Jake Smith, lui è il cantante dei White Buffalo ed è stato reso famoso poi dalla colonna sonora di Sons of Anarchy, la serie TV. Infatti c'è un tipico caso di sliding doors, quella proprio del cantautore dell'Oregon, cresciuto in California, e poi senza il successo della serie TV sarebbe probabilmente rimasto uno dei tanti tesori accuratamente sepolti della discografia americana. E infatti il barbuto Jake avrebbe continuato poi la sua vita da country hobo e a percorrere in lungo e largo gli States come uno sghembo menestrello western. E probabilmente qui sarebbe andata ancora peggio, perché sarebbe rimasto confinato, insomma, Jake, tra le ultime pagine di qualche rivista di settore, in entusiastiche recensioni che nessuno avrebbe letto. E invece poi è uscito questo l'ultimo disco, On the Widow's Walk, un lavoro che va a mischiare country, folk, blues, più nel tono che nei suoni, e qualche concessione mainstream. E infatti quelli che scrivono bene la chiamano americana. È un disco dove diciamo non c'è una nota che sia una che diciamo non sia già stata ampiamente suonata tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, l'epoca d'oro del country rock, il tempo in cui sulla scia dei pionieri Byrds nascevano band come Flying Burrito Brothers e rinascevano i Grateful Dead dopo la sbornia psichedelica. The White Buffalo è un moniker perfetto che ci si fossero messi i migliori esperti di marketing in un fumante brainstorming, non avrebbero fatto di meglio. Intanto si sente il Buffalo e già ti cali in un pieno, cioè in una scena diciamo polverosa con queste atmosfere western, con tanto di Mustang selvaggi e chiestosi saloon nelle band di motociclisti Sabbath Sunday. Ma il bisonte bianco è anche un animale feticcio dei nativi americani, simbolo di purezza, unicità e con quel tanto di misterioso che non guasta. E alla creatura, che tanto mitologica non è, esiste davvero. Fu dedicato il cult di Jack Lee Thompson del 77, sfida a White Buffalo con un impassibile Charles Bronson. E Jake Smith ha dichiarato che da ragazzo era un fervente appassionato del punk, Fugazi tra gli ascolti, ma che da quando imbracciò la chitarra le sue ispirazioni si fecero più consone. E allora Bob Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits e soprattutto Townes Van Zandt, l'insuperabile nume tutelare di ogni oboe che si trascina di villaggio in villaggio con la chitarra acustica a tracolla. E il suono di quest'ultimo disco, diciamo che si è fatto però più stratificato grazie alla produzione di Shooter Jennings, e tra i pochi pezzi mossi e il filo di elettricità che irrora gli arrangiamenti, davvero bellissimi in alcune parti, e spuntano altri nomi come i dimenticati Bruce Cockburn e Chris Rea. Sì. Il vocione di Jake è sempre quello, è una sorta di Eddie Vedder che non ha avuto bisogno di andare in Alaska per trovare una sincerità folk genuina. Il timbro basso e scuro di tanto in tanto si apre in urla dissennate e ululanti da bluesman, dando a tratti quasi brividi. Infatti l'abbiamo sentito in questo brano che vi ho proposto. Io insomma vi consiglio di andare a vedere qualcosa su YouTube, soprattutto i video caricati live in cui suona da solo lui, la sua voce e la sua chitarra. Ve lo consiglio perché veramente è da brividi. E con questo, insomma, con questo ultimo brano, diciamo country a tratti un po' blues, ahimè vi devo lasciare perché siamo alla fine della puntata di oggi, però vi do sempre appuntamento a venerdì prossimo sempre alle 11, sempre qui su radiosonar.net e Gemini Network. Voi continuate a seguire tutta la nostra programmazione e tutti i nostri social Facebook, Twitter e Instagram. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend. Un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!
The devil bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, "Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been." He played, "Found the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, a picking out dough. Granny, will you don't fight no child, no.